dalla difficoltà che Pietro aveva, come del resto tutta la gente, a seguire, nel senso seguire il discorso di Gesù. Era complicato anche per lui, però lui rimane. E ho detto stamattina, no? Lui rimane perché ha la memoria viva del primo momento in cui ha conosciuto Gesù. Allora andiamo a vedere questo momento e poi andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni a vedere cosa succede. Il primo momento è raccontato così. Dunque c'è Andrea e Giovanni che seguono, no? Gesù, stanno con Gesù quel pomeriggio, tornano e Andrea incontra suo fratello e gli dice: abbiamo trovato il Messia. Lo condusse da Gesù, fissando lo sguardo su di lui. Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. E non ci sono più particolari sulla figura di Pietro. Pietro, in tutto il Vangelo, sarà appunto chiamato sempre o Simone o Pietro, ma mai più, eccetto una volta, figlio di Giovanni. Questa posizione di Pietro, che poi nel racconto del Vangelo di Giovanni acquista una posizione, diciamo, di preminenza, no? Sugli altri compagni, sugli apostoli, viene come messo in discussione alla fine. Alla fine, e siamo al capitolo 21, di Giovanni, che racconta la terza volta in cui Gesù compare agli apostoli. E sarebbe la terza manifestazione di Gesù risorto. La scena, la ricordate, non la leggono, si presenta un tizio sulla spiaggia e dice a quel gruppo, che sono sette apostoli, a quel gruppo che sta tornando a Rio perché nella notte non ha pescato niente, e dice: buttate le reti. Loro fanno questa famosa pesca con i 153 grossi pesci, che poi commenterò alla fine questo. Mentre, dopo, diciamo, per loro è una specie di, chiamavano di miracolo, comunque è un fatto molto singolare. Cioè, loro da provetti pescatori non hanno pescato niente, sulla parola di un uomo, uno arrivato lì per caso, pescano così tanti pesci. Allora sempre Giovanni e lo pesca. Pietro va solo giù, si butta in acqua, arriva e poi viene invitato da Gesù a portare del pesce. Allora la prima scena è Gesù che prepara, diciamo, una cena con gli apostoli. Ha già del pesce, ha già del pane e invita loro a portare altro pesce. Voi dovete, allora, quando si legge il Vangelo, diciamo così, quando noi l'ascoltiamo, praticamente noi l'ascoltiamo senza più notare i toni che usano le persone nel loro relazionarsi. Io come battuta dico che bisogna imparare a leggere il Vangelo con gli orecchi, oppure a sentirlo con gli occhi. Cioè, vedete come essere nella scena e valutare i toni delle persone, i toni delle parole che si dicono, perché nei rapporti conta di più il modo con cui ci si riferisce all'altro che quello che si dice. Io non posso dire un chiamo, non spavento, il contenuto è buono, ma se uso un modo disgraziato resta, la relazione resta disgraziata. No. Allora, se noi cominciamo a entrare nei toni delle relazioni, allora potete notare queste cose. c'è una grande intimità tra i discepoli e il loro maestro. Ancora non si raccapezzano bene sul fatto che è proprio il loro maestro che ha risolto. Comunque vivono questa intimità. È di punto in bianco, alla fine, che Gesù si rivolge a Pietro. Le famose mi ami tu più di costoro, mi ami tu. La prima volta dice mi ami più di costoro, poi non usa più questo, più di costoro, e domanda mi ami. Allora, la particolarità è questa. Negli altri racconti, diciamo, della passione di Gesù, quando Pietro rinnega, nel senso che davanti alla serva, no, non lo conosco, basta, come dire, non sto farmi, e se ne va, praticamente Gesù esce e incrocia lo sguardo di Gesù, e i sinottici dicono, Pietro si rende conto, piange amaramente. Voi sapete che quando si sbaglia con una persona, se voi non avete possibilità di ritornare con quella persona e dire mi dispiace, vi resta un peso. Anche se sapete che la persona vi ha perdonato, ma se non avete il modo, no, di relazionarvi personalmente, vi resta un peso. Nel Vangelo di Giovanni non si facendo di questo. La prima volta che Gesù ritorna, anche velatamente, no? Sull'episodio del tradimento di Pietro è esattamente questo. Allora vuol dire che ha una valenza, una densità, un significato questo racconto assolutamente particolare. Pensate, alla fine del Vangelo Gesù chiama Pietro col suo nome civile, Simone figlio di Giovanni. Mi ami tu, non usa il nome che lui ti ha dato, per cui Simone è conosciuto. Tutti si rivolgono a lui come Simone, come Pietro, ma non più come figlio di Giovanni. La domanda è, perché alla fine del Vangelo Gesù ritorna a chiamarlo come la prima volta? Tenete la domanda viva. Quando Gesù dà un nome, e pensate anche ad esempio alla vocazione, no? Quando Gesù dà un nome, non è che cambia la persona, ma è come se lo organizza per svolgere un compito. È il compito della nostra vita. In quel compito non c'è soltanto una cosa da fare, ma c'è il modo di vivere totalmente la nostra vita, di trovare il senso della nostra vita. Non riguarda delle cose da fare, ma riguarda tutto il nostro essere. Allora l'osservazione potrebbe essere questa. Alla fine a Pietro mancava ancora qualcosa di essenziale per poter cogliere il senso del nome che Gesù gli aveva dato. Gesù è consapevole di questo e lo vuol portare a che per lui diventi chiaro il senso di quell'averlo chiamato Pietro. Voi potete intuire cosa gli mancava? Allora, il racconto e qui dove bisogna imparare proprio, sia che voi leggete con gli occhi oppure ascoltate, dovete imparare ad avvertire i toni delle parole. Gesù si rivolge a Pietro, mi ami più di costoro, in tranquillità, sono in una grande intimità. E Pietro, che diciamo così, non è un uomo che sta lì a dire ecco ho fatto questo, io non sono qua, che risponde istintivamente, cioè lui non ha mai lasciato il suo maestro, quindi risponde sì, che quel più di costoro, gli altri compagni, sapevano che solo a Pietro poteva essere, diciamo, rivolta quella parola, a nessun altro. E Pietro all'inizio non fa nessun problema, dice tranquillamente, sì. E Gesù, pace del mio cuore. Poi lo dice la seconda volta, non cambia tono, sempre lo stesso tono. E per la seconda volta Pietro risponde allo stesso modo, sì. La terza volta Gesù non cambia tono, ma quando risponde Pietro, vi immaginate che abbia usato il tono delle prime due volte? Cambia completamente tono. Questo cambiare tono non si vede nello scritto, ma quando lo scritto, come dire, si stampa nel nostro cuore, è come se stampasse la vita reale, cioè la dinamica del cuore di Pietro. Pietro, il Vangelo dice, si è come rattristato, no? Evidentemente è riandato al suo tradimento. E ricordo, è la volta, è la prima volta che lui si trova davanti a Gesù ricordando quello che ha fatto. Non ci sono altri accenni. Allora, quando Pietro risponde non più sì, ma tu sai, no? Cioè, il cambio in Pietro è che quell'amore a Gesù, che tutti riconoscevano come il più grande, lui è l'unico che non lo può più dire. Perché nel racconto del Vangelo, Pietro è l'unico che lo tradisce direttamente. Però immaginate, non è da cuidare, perché Pietro è l'unico che ha il coraggio di seguirlo, di andare nel cortile, no? Gli altri non si sono neanche avvicinati. Quindi il fatto del suo tradimento è collegato anche a un coraggio che ha avuto. Coraggio che poi dopo si è rivelato, diciamo, di acqua, no? Ma non dimenticate quello che dietro c'è il coraggio. Forse ha esigito troppo, da se stesso pensava di, come dire, di passare indenne in questa situazione. Comunque, lui alla terza volta non può più rispondere come prima e fa riferimento a tu conosci, non io voglio. Questo passaggio di fondare il proprio amore non più a partire da se stessi, ma di fondarlo sulla fiducia dell'altro che davvero conosce il mio cuore, nonostante le mie fragilità, no? Cioè, noi dire, nonostante i miei peccati, è ciò che mancava a Pietro per poter svolgere il compito che Gesù gli ha dato. Siccome il compito per Pietro era di pascere le pecorelle, si può pascere, nel senso, si può guidare sulla forza della mia disposizione, della mia virtù. Chi fa così opprimerà prima o poi tutti quanti. Ma Pietro rende conto che non è più in ragione del suo, del suo entusiasmo, della sua impetuosità nel manifestare l'amore al suo maestro, ma è proprio sulla fiducia che il maestro conosce il suo cuore. Difatti, due particolari entrano, diciamo, vivacemente in questa situazione. Il primo, come Gesù gli ha detto la prima volta di seguirlo, così anche adesso gli dice di seguirlo. Però notate, la prima volta è un invito, la seconda volta è un fatto, vale a dire, quel mi seguirai vuol dire uguale, tu come ho fatto io. Tu, quando si dice una missa di grande, e voi sarete da come si chiama, da no, per il mondo, come si dice quando uno ride nel futuro? E non viene
come
dice a Pietro che anche lui morirà testimone dell'amore del Signore, no? È il suo martirio, no? Ma forse quello che a noi manca di capire, in questo senso c'è sempre qualcosa che manca nella nostra comprensione della realtà. In questo caso è, vi ricordate dell'ultima cena, quando Gesù ha incominciato a svelare che lui sarà preso o ucciso e dice dove vado io voi non potete venire. Pietro cosa dice? Ma come? Perché non posso venire? E aggiunge, sono pronto a dare la vita per lui, no? Allora, e questo secondo me è il punto veramente di comprensione anche per noi del Vangelo. A quel momento dell'ultima cena, quando Gesù gli dice tu dai la vita per me, ma se questa notte, no, prima che il gallo canti tre volte, tu mi avrai rinnegato, noi immaginiamo che Gesù gli predice solamente il suo tradimento. Invece le parole di Gesù sono molto più misteriose. Ve lo faccio con questa domanda. Ma il Signore può chiedere a voi una cosa che lui non ha già fatto? Cioè, poteva chiedere al suo discepolo di morire quando lui non è, non aveva ancora affrontato la morte? Allora, la risposta di Gesù non è quella di predire a Pietro che avrebbe tradito, ma che quell'amore che lui mostrava, Gesù gli dice, tu devi imparare a viverlo diversamente da come pensi. E pensate a questa cosa. Noi, nella vita religiosa, quando riconosciamo che il Signore ci chiama, noi diciamo che siamo pronti a dare la vita al Signore. Non è una frase usuale che noi diciamo. Allora, il Signore ha bisogno delle nostre vite. È Lui il datore di vita. Quando noi usiamo questa espressione, io do la mia vita al Signore, la sostanza corrisponde esattamente a quello che Gesù, nell'ultima pagina del Vangelo, dice a Pietro. Allora, quella vita che tu eri disposto a dare per me e che poi, non potevi nemmeno, perché io non ti avevo ancora dato l'esempio, ricorda che io non la chiedo per me, io chiedo che la tua vita tu la possa dare a tutti perché l'amore mio possa splendere nel cuore di tutti. Il senso del dare la vita al Signore non è come l'offerta nostra al Signore, è la risposta di essere stati invitati a quel essere in Gesù, che dicevo stamattina, in modo che la vita che noi viviamo è tutta donata ai fratelli, ma nel nome di Gesù. Quella vita che noi doniamo è esattamente la vita che noi accogliamo da Gesù, che riempie il nostro cuore e lo tira dentro, lo trascina in quello che lui stesso vive. Lui è inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. È solo alla fine del Vangelo che Pietro capisce cosa vuol dire seguire Gesù. Non è soltanto che lo seguirà fino al martirio. Perdonate, ci sono anche i cosiddetti martiri civili, per esempio gli eroi nazionali, no? E se lui dovesse fare così, di primo acchito, dare una risposta, che differenza c'è tra un eroe e un martire? Cosa diresti? Allora, spesso, adesso io non voglio dare, ma solo un suggerimento, spesso un eroe, per essere eroe, deve essere un uomo coraggioso, ma questo coraggio si, diciamo, si nutre del fatto che o odia tanto un altro, oppure è così attaccato, non so, a un ideale, no? Ma è un ideale che però per vivere va sempre contro altri. Il martire è l'opposto. Il martire non odia nessuno. Anche quello che gli toglie la vita, lui non è arrabbiato con questo. Perché se fosse arrabbiato con questo, non sarebbe discepolo di Gesù. L'amore che lui manifesta non viene da lui. È semplicemente accolto e riverberato nel mondo. Il martire è colui che nel dare la sua vita non è arrabbiato con nulla e con nessuno. Come anche la bontà vera, la bontà che pesca nel fatto che solo Dio è buono, è quella bontà che non vi mette mai su nessuno sgabello. Perché la bontà che si esercita sullo sgabello viene da noi. Io mi servo della bontà per avere un po' di prestigio, per essere salameccato. Ma allora non è più l'amore del Signore. Ecco, tutto questo è compreso in questo episodio della fine del Vangelo. Cioè, in quella finale voi dovete leggere tutto il percorso che gli apostoli hanno fatto. Ma se è narrato dagli apostoli è perché noi ascoltiamo, è perché noi viviamo poi nella stessa strada, no? Allora, si diventa stabili nell'amore del Signore, non quando si fa riferimento a noi che possiamo dare la vita al Signore, ma proprio sulla intimità che ci lega al Signore e sul fatto che accogliendo Lui accogliamo la potenza del suo amore che conquista il nostro cuore e viene riversato su tutti. Questo passaggio è essenziale, ma non è scontato questo, perché ogni cosa buona che noi facciamo, noi tenteremo a giocarlo per la nostra gloria, più o meno velatamente, più o meno, diciamo, come quando le cose non le dico direttamente, però le faccio capire che sono così. E in questo senso rischiamo, come dice Papa Francesco, no? Cioè di vivere una dimensione religiosa mutamente. E la cosa più religiosa che si può capitare, perché se non facessimo il bene non potremmo neanche giustificarci e potremmo anche pentirci, ma se noi facciamo il bene e lo esibiamo non abbiamo più alcun motivo per pentirci davanti a Dio, e questa è la nostra condanna. Allora tutto il passaggio è, quando c'è una difficoltà, ritornare al primo amore, ma non nel senso di entusiasmarsi, nel senso di stare così attaccati a quel maestro che ci conduce nella stessa strada in cui ha condotto Pietro. E la strada finisce qui, perché il seguire lui significa farsi mangiare da tutti. E prima di tutto dalle proprie sorelle. Perché spesso è facile pensare, no, c'è sempre il generoso con quelli molto lontani di lontano, no? Ma non è così semplice invece vivere questo nella quotidianità con le nostre idee, certo. Ecco, questa cosa qui, secondo me, è la cosa più di per sé più profonda che possiamo vivere, ma anche è la più, cioè, è quella più facile da perdere. Quando noi vogliamo fare il guardate, noi registriamo un certo effetto e l'effetto è sempre nato dagli altri per noi. Se facciamo così, ci condanniamo alla a non bussare più niente. E col tempo dichiara malattie, compiti più gravosi, perdiamo tutto. Ma se c'è questo, non c'è le chiare, non c'è malattia, non c'è fatica che non possa fare. Due cose ancora voglio aggiungere. Vi ricordate, sempre nell'ultima cena, quando Gesù decide di lavare i piedi ai suoi discepoli, arriva Pietro, solito, no, non vuole. E Gesù dice, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Noi prendiamo sempre questo passo come fosse un esempio dell'umiltà di Gesù, ma non è questo il significato. Il significato molto più profondo è che quell'umiltà rivela la presenza della divinità. Voi non siete mai convinti di questo. E si dovrebbe dirlo, dai per le mie pecorelle quella vita che volevi mettere a rischio per me. Quando nell'audacia, nell'entusiasmo per conto nostro, quando diciamo nella nostra preghiera, io morirò per te. Non sapevi che per dare a te la forza del sacrificio dovevo precederti e patirlo prima io. Non sapevi che era necessaria la mia morte in croce affinché tu potessi sopportare il martirio. E quando avviene il momento del martirio, che può essere anche semplicemente una sberla che si riceve e noi restare in pace, no? Quello che deve scattare non è il nostro amore, ma la memoria dell'amore di Gesù. È esattamente quello il punto di vita e vita eterna. Allora adesso faccio un parallelo. Quel numero 153 grossi pesci, che ha fatto scrivere tanti di quelle ingegnose interpretazioni, no? Gli antichi attribuivano ai numeri non solo un valore materiale, ma un valore simbolico. Era una mentalità comune. Il Vangelo di Giovanni è pieno di numeri simbolici. Per esempio, la prima settimana di Gesù è calcolata sulla settimana della creazione. Si dice il giorno dopo questo, è la settimana della creazione. Giovanni racconta sette miracoli di Gesù. Ci sono sette discorsi di Gesù. Allora, il 153, non so se sapete cos'è, il numero triangolare. Allora, la somma dei numeri primi, messi, allora io vi ho indicato, 153 è dato da 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 fino a più 17. Fate la somma, 153. Quando si dà il valore simbolico di un numero, si intende la totalità dell'umanità, la totalità della nostra persona. Tanto che nel Vangelo di Giovanni, dove si parla di vita eterna, se voi contate i passi, sono 17. Allora, questa annotazione che è puramente esegetica, diciamo, che, e che poi neanche tutti condividono, no? Secondo me ha questo, diciamo, valore. Tutto ciò che voi trovate nei Vangeli, anche le cose minime, hanno una portata immensa. Se il cuore vede questa portata, anche il minimo versetto diviene valore. Perché? Perché a livello della vita ogni elemento scoperto vi mette in circolo tutta la vita del corpo. È come per il nostro corpo. Se io do una sberla qui, sento male dappertutto. Sono io che sento male, non è la mia guancia che sente male. Così la scrittura, dove si tocca in un punto, vuol dire che tutta la scrittura è interessata. Il valore è che ogni versetto, non tiratelo a voi, ma tiratelo ad altri versetti, di modo che un versetto apre l'altro fino a far emergere la rivelazione per il vostro cuore. Come in questo caso. Allora, se il Vangelo finisce con tu mi seguirai, è il mistero della seguire di Gesù, no? Finalmente Pietro ha come chiaro davanti a sé il significato del suo nome, comprende questo. Non si tratta semplicemente, intanto è già un semplicemente pesante, non si tratta semplicemente di dare la vita per Gesù, ma di darla condividendo i suoi segreti, il suo sentire, la sua modalità di azione nel mondo, perché tutti abbiamo la vita. Questo vuol dire che noi non dobbiamo mai limitarci alla cosa in sé, è una cosa buona, la faccio o dei diritti. Questo non è evangelico. In alcun modo. Ma se io posso fare questa cosa buona, è perché posso godere della comunione con mio Dio e usarlo in qualcosa di particolare. Questo particolare è sempre volto a far scoprire e a far condividere l'amore del Padre per tutti i suoi figli. E io ho provato a parlare con le mie parole, no? Commentare questa ultima scena del Vangelo. E lo esprimo in questo modo. Signore, non sono degno del tuo amore e del mio non posso fare gran conto, ma tu conosci il mio cuore, tu sai che ti vuole bene. Allora, quando un uomo o una donna vogliono manifestare il loro amore, se non lo proclamano ai quattro venti, che poi è molto rischioso, ma lo manifestano sommessamente, vuol dire che sono disposti a vivere la loro vita dentro la loro vita. Questo perché l'amore va, e guardate che non è scontato nella vita, va oltre ogni forma di orgoglio o di pretesa ed è immune dal danno del predominio sotto qualsiasi forma si cerchi. In quell'amore c'è tutto il suo cuore perché si fida totalmente dell'accoglienza dell'altro. Ed è solo a questo punto che Gesù può dire pace nel tuo cuore. E per noi è come dire testimonia il mio amore alle tue sorelle. Di tutti si prenderà cura e di gran cuore, perché tutti e ciascuno appartengono a quel Signore, il cui amore l'ha conquistato. E l'amore per il quale costituisce il vero obiettivo del suo interessamento per le persone, o comunque per le persone, perché tutti lo riconoscano e gli trovino riposo. Tutti noi facciamo l'esperienza che non basta voler bene, di un fratello di una sorella, perché quando questo fratello o sorella ci respinge, noi restiamo arrabbiati. Se restiamo arrabbiati, non abbiamo offerto l'amore del Signore, ma l'abbiamo mescolato con il nostro sgabello. E quando c'è questa mescolanza, al cuore dell'altro non arriva e al mio cuore non resta nulla. Ed è pericoloso. Quando dicevo stamattina, no, che il frutto non è fare l'azione buona, ma è farla custodendo l'intimità con il Signore. Quello dove noi dobbiamo progredire non è nella capacità di essere buoni, ma è nella capacità, meglio, nella disponibilità a stare intimi del Signore. Perché l'amore viene da Lui, rimbalza in noi e si estende su tutti. E chiudo semplicemente con questo piccolo esempio. Quando Gesù manda, no? I suoi discepoli manda lui a loro, no? E i padri antichi hanno sempre commentato in questo modo: se manda lui a loro è perché ogni annuncio del Vangelo è la proclamazione dell'amore e di misericordia di Dio per loro. La mia parola non può essere solo ripetitiva, io l'ho ascoltato la lingua terra, ma deve essere performativa. Cioè, la parola che io ho accolto ha cambiato in me. Quando la dico a te, tu ti accorgi che ha già preso una vicenda. Se tu non ti accorgi di questo, non la prendi la mia parola. E l'esempio più classico di questo avviene con l'immagine del quando arrivate in una casa, dite pace a questa casa. Se vi sono persone degne di pace, la pace andrà su di loro. Se non sono degni di pace, la pace tornerà a voi, non che voi la perdete. Perché se la pace che voi date, siccome l'altro verrà respinto, voi la perdete, non è più la pace del Signore. Capite? Ecco, questo passaggio, questi passaggi li tiro fuori tutti da questa finale del Vangelo di Giovanni sulla figura di Pietro. Cioè, per me è così rivelativo questa pagina, perché ingloba tutta la dinamica di rivelazione del Vangelo e fa vedere come un cuore a poco ha aderito al suo Signore, comprendendo difficoltà, resistenza, diciamo materia, nel senso che quando uno vuol dire una cosa che non è capace di tenerla, comprende i peccati, ma comprende anche che se si fida del Signore, il Signore a poco lo porta a vivere come lui ha vissuto. E voi trovate un'altra spiegazione della vita religiosa? Se la trovate, venite a dirla, venite a dirla, perché è esattamente questa la portata della vita religiosa. In questo senso, quando si parla di avere un cuore solo col mio Gesù, si allude esattamente a questa idea. Quel solo, ricordate, è non avere niente di mondano, ma tutti devono godere di questo amore. Se no quel solo diventa una specie di egoistico, chiamiamolo così, piacere, che non soddisfa né me né nessuno, tanto meno il Signore. Invece quel solo allude a non avere nessuna mescolanza con questa rivelazione del Signore che rimbalza su tutti. Ecco, credo sia un aspetto, diciamo così, non trovo mai però, cioè l'aspetto missionario di ogni gesto pur piccolo, ma che si esprime in questa parola. È il famoso tu fai un atto di amore a una persona, tutto il mondo si solleva. Tu fai un gran bene, ma per la faccia tua, tutto il mondo si abbassa. Di questo. Cioè, la cosa è piuttosto drammatica, però è anche liberate, nel senso che non c'entrano i nostri difetti, non c'entrano i nostri limiti, anzi tutto è liberato, ma perché possa esprimere sul mondo la presenza del Signore nel suo amore per tutti. E domani, per dopo domani mattina troverete scritto, avevo anche i discepoli di Emmaus e delle donne al suo banco. Sempre in questa logica, cercando di vedere qual è la dinamica di fondo che viene rivelata, perché riguarda esattamente la dinamica che noi stessi viviamo per la nostra vita. Grazie.
Grazie.
Se volete, a chi tu